Buonasera a tutti. Io direi che prima di passare la parola al vicepresidente Martinelli, un breve aggiornamento. Mi ha contattato per tempo il presidente Giulio Olivetti. Non ho notizie, ma insomma, spero che la gravidanza proceda bene. E comunque abbiamo concordato che avrebbe gestito la presidenza il vicepresidente Martinelli. Al momento siamo presenti tutti come o membri effettivi o come invitati, quindi non ci sono consiglieri tranne Claudio Tioli. Allora mi darei soltanto, se vi va bene, un metodo. Roberta espone e possiamo come membri della commissione invitati fare domande, precisazioni. Quelli che sono invece i consiglieri avranno, quelli che sono i consiglieri avranno la possibilità, terminato il punto, di fare domande, approfondimenti, chiedere informazioni. Semplicemente in questo modo magari è un po' più snello il rapporto con Roberta, in cui possiamo essere in due o in tre a fare domande e poi alla fine comunque tutti possono approfondire. Io adesso sto registrando e quindi lascio la parola al Presidente per dare l'apertura ai lavori.
Sì, la modalità l'abbiamo già provata le altre volte, quindi continuiamo così. Ok, sì, tornato a vedere lo schermo. Bene, sono le 18.13, ci siamo riuniti per la prima commissione. È presente Giorgia Grossi per il nuovo gruppo, siamo presenti io e Fabri per la lista civica noi, e lascio la parola a Roberto Mussini per dare il via. Sono le 18.13.
Buon pomeriggio a tutti. Io partirei con le relazioni della giunta a rendiconto. Partiamo col rendiconto dell'esercizio 2020 e in particolare scorro, diciamo, la relazione della Giunta, che è il documento più descrittivo di tutti gli allegati a questo adempimento, che sta, insomma, importante, diciamo, adempimento, ma è anche quello più discorsivo, è quello dove uno può trovare più informazioni anche non tecniche, ma di più facile lettura. Io proverò a scorrerlo abbastanza velocemente perché è un documento abbastanza corposo. Poi eventualmente possiamo ritornare su alcuni punti se volete fare qualche approfondimento. Allora, partiamo subito con l'avanzo. Il rendiconto 2020 ha un risultato finanziario positivo di 5.355.000. E provo a non fermarmi alle migliaia nel citare i numeri per essere un po' più scorrevole. Poi nella pagina 6 della relazione della Giunta vengono riportati gli elementi più importanti dell'esercizio 2020. E praticamente non può mancare, ovviamente, purtroppo, il Covid e anche il fatto che gli schemi di bilancio 2020-2022 erano un po' diversi da quello che poi è stato il bilancio approvato dal Consiglio, in quanto è stato approvato, presentato dalla Giunta stessa e poi approvato un emendamento proprio causa Covid. Questo emendamento poi vedremo magari più nel dettaglio dopo che cosa ha comportato. Sempre nel 2020 è stato confermato il trasferimento ministeriale compensativo per le minori entrate di IMU sugli immobili inagibili e l'importo è stato di 758.000 euro. La legge di bilancio del 2020 ha abolito la IUC, la vecchia IUC, che era praticamente in sostanza che era IMU, TASI e TARI. È rimasta solo la TARI e la nuova IMU ha praticamente assorbito la TASI. Nella sostanza per noi non è cambiato tanto, perché comunque la modalità di calcolo della nuova IMU e le aliquote sono rimaste pressoché uguali, se non qualche riduzione di aliquote in più rispetto agli anni precedenti. Resta il fatto che comunque l'ente aveva la possibilità di incrementare le aliquote, ma sono state confermate appunto quelle già previste nel 2018, in considerazione anche dell'emergenza Covid. Il fondo di solidarietà comunale, che sono i vecchi trasferimenti che ci dava lo Stato, dove poi in realtà abbiamo dentro tanti trasferimenti compensativi, sono un po' è cambiato negli anni, nel 2020 si è ridotto di altri 72.000 euro rispetto a quello che era nel 2019, attestandosi a 2.053.000. Le entrate correnti, oltre il 100,82% delle entrate correnti previste, sono state accertate e di queste l'88,98% sono state anche incassate. Le spese correnti sono state realizzate rispetto alle previsioni per l'89,78%, tenendo conto degli accantonamenti dei fondi di bilancio, in sostanza togliendo gli accantonamenti perché quelli non possono mai essere impegnati. La spesa corrente si riduce dello 0,10% rispetto all'esercizio precedente, al netto, se però la nettizziamo della spesa per il sisma, si ha un leggero incremento, ma del 3,04%. La parte investimenti la vediamo più nel dettaglio dopo. In ogni caso, nel 2020 abbiamo attivato nuovi investimenti per totale 3.845.000, di cui 2.471.000 per gli interventi di ricostruzione pubblica e 1.373.000 per altri interventi finanziati o da risorse proprie o da trasferimenti, anche da trasferimenti statali, ma non inerenti alle spese, cioè non finanziati diciamo dai contributi della regione. Poi abbiamo sempre un meccanismo dell'FPV, per cui a bilancio, soprattutto nella parte investimenti, abbiamo degli impegni che provengono dagli anni passati, e nel 2020 avevamo 4.225.000 euro. Nel 2020 non sono stati contratti nuovi mutui e l'indebitamento è sceso del 14,88% rispetto all'anno precedente. La liquidità ha chiuso, la cassa ha chiuso 3.894.000, in calo quest'anno rispetto a quello che era alla fine del 2019, che era 5.366.000 euro. Le riscossioni totali dell'anno, gli incassi sono stati 10.731.000, i pagamenti 12.204.000, abbiamo residui attivi che rimangono per 8.747.000, residui passivi 2.013, FPV 187.000 di parte corrente e di parte investimenti 5.085. Questo alla fine ci dà il nostro risultato di amministrazione, che come vi dicevo prima è pari a 5.355.000. Abbiamo anche nel rendiconto, nel bilancio a rendiconto, la gestione della contabilità economico-patrimoniale. La contabilità economico-patrimoniale, per quanto riguarda il risultato economico, ci dà un utile d'esercizio di 314.120,28, un po' più alto dell'anno scorso, che era pari a 201.000 euro circa. Qui scorro a pagina 9 si parla un po' dell'FPV e si racconta, poi volendo possiamo tornarci. A pagina 10 abbiamo come viene generato l'avanzo e gli equilibri. In sostanza questi sono un po' i prospetti degli equilibri di parte corrente e di parte investimenti, che questi prospetti durante l'anno hanno un saldo pari a zero, a fine anno generano, possibilmente, per noi è così, un avanzo. Non vi leggo tutte le poste perché poi i titoli li vediamo nel dettaglio dopo. Per esempio, questo è l'equilibrio, e questo è l'equilibrio di parte corrente, quindi quanto di parte investimenti, e quindi quanto avanzo viene generato dalla parte investimenti del bilancio. Intanto abbiamo applicato avanzo alla parte investimenti, questo nel 2020, per 1.032.000. Abbiamo un fondo plurinale vincolato in entrata di 3.106.000. Significa che negli anni passati avevamo attivato investimenti per 3.106.000 che sono stati riportati all'interno del bilancio del 2020. Quindi questi 3.106.000 in FPV entrata sono presenti anche nella spesa. Poi abbiamo nella spesa titolo secondo o nell'FPV titolo secondo. Poi abbiamo risorse di parte corrente che sono state destinate agli investimenti nel 2020 pari a 362.000 euro. Questo assieme ai titoli dell'entrata, che poi la parte investimenti è il titolo quarto e il titolo secondo della spesa, l'impegnato più la FPV, ci dà per quanto riguarda la competenza un avanzo di parte investimenti di 584.000. Sui residui si ha invece un valore negativo pari a meno 100.000 euro. Questo, diciamo che da quando siamo partiti con l'armonizzata, capita molto spesso perché le entrate rimangono negli anni vecchi e le spese, soprattutto appunto della parte investimenti, vengono portate avanti e diventano come competenza. E questo genera spesso diciamo una parte negativa, crea non un disavanzo, però comunque un importo negativo nella parte dei residui. Totale, la parte investimenti contribuisce all'avanzo totale per 482.000 euro. Parte corrente, anche qui abbiamo applicato avanzo per 304.000 euro. Abbiamo il fondo pluriennale vincolato per 106.000 euro, abbiamo delle risorse di parte corrente che sono state tolte alla parte corrente destinate per finanziare degli interventi, delle opere, che ho già detto prima, 362.000 euro. La parte corrente, la competenza, che produce un avanzo per 1.013.000. Sui residui anche qui abbiamo un meno 86.000. Totale, la parte corrente contribuisce all'avanzo per 926.000 euro. In totale l'avanzo prodotto nell'anno, quindi quello nuovo che esce dal bilancio 2020, è pari a 1.408.000. Abbiamo poi ancora avanzo non applicato dell'anno precedente per 3.946.000, con quindi un totale del risultato di amministrazione, che torniamo sempre al valore che abbiamo già visto, di 5.355.000. Questo grafico rappresenta da dove arriva l'avanzo, cioè il nostro avanzo consuntivo 2020 deriva da quello degli anni precedenti, quello in conto capitale, quello di parte corrente. Poi vedremo che questo avanzo, una buona parte, è un avanzo bloccato, accantonato, vincolato, quindi adesso lo vediamo nel dettaglio, che è praticamente qui. Qui questo grafico rappresenta come l'utilizzo di questo avanzo, quale può essere. E per esempio il 21% è accantonato. Vediamo adesso successivamente cosa sono gli accantonamenti. il 54% è vincolato, l'1% è destinato agli investimenti, quindi può essere applicato solo alla parte investimenti, non alla parte corrente, il 24% disponibile, quindi può essere applicato sia la parte investimenti che la parte corrente, previa verifica che non ci siano delle situazioni di debiti fuori bilancio o altre cose, cioè, prima di applicarlo. L'importo accantonato è pari a 1.126.000 euro. Allora, gli accantonamenti sono alcuni per legge, alcuni invece sono scelte dell'ente, dove ci possono essere delle ipotetiche anche passività potenziali, e quindi l'ente sceglie di, l'amministrazione sceglie di accantonare. Fondo crediti di dubbia esigibilità, 379.000 euro. Questo è un accantonamento per legge che ci copre le nostre entrate di dubbia esigibilità, come possono essere per esempio gli avvisi IMU che vengono accertati per l'intero importo nel momento in cui vengono notificati, però non tutti provvedono al pagamento, quindi lì c'è un rischio, quindi la percentuale di rischio deve essere coperta dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che è presente anche nel bilancio. Questo fondo crediti di dubbia esigibilità, poi magari lo vediamo dopo meglio, ma è più alto di quello per legge, diciamo che in modo precauzionale l'abbiamo conservato pari al 100% dei residui, anche perché negli anni si è ridotto questo importo, quindi quello che abbiamo tolto, abbiamo comunque deciso di lasciare qualcosa in più per essere più cautelati. Fondo contenzioso, anche questo è un accantonamento per legge. Se noi abbiamo delle cause in corso, noi possiamo anche, per esempio, aver vinto il primo livello della causa, però potremo poi perdere dopo. Quindi tutto ciò che è in corso, la norma ci chiede di fare delle valutazioni del rischio e di accantonare degli importi. E noi abbiamo accantonato 66.000 euro. Fondo perdite partecipate, 10.000 euro, anche questo è prudenziale, ma visto il Covid quest'anno abbiamo pensato di inserirlo. Poi altri accantonamenti, questi sono, allora abbiamo passività potenziali franchigie assicurative 12.000 euro, restituzione oneri di urbanizzazione 30.000 euro, conguaglio utenze 35.000 euro, ricostruzione sisma, passività potenziali di ricostruzione sisma 443.000 euro, passività potenziali ex CAS 113.000 euro, indennità di fine mandato del sindaco 9.000 euro, fondo rinnovo contratto del personale dipendente 28.000 euro. Quindi questa è la composizione dei 1.126. La parte vincolata è più alta, è 2.851.000 euro. 307.000 sono vincoli per legge. Qui abbiamo il famoso, ormai credo che forse sicuramente anche voi lo conoscete, fondo funzioni fondamentali Covid-19, che abbiamo accantonato, dopo lo spiego un po' meglio, ma abbiamo vincolato 225.000 euro, è un trasferimento che c'è, una quota del trasferimento che ci ha dato lo Stato, che l'abbiamo vincolato in avanzo. Poi abbiamo una 10% del, questo è un accantonamento che avevamo già nell'avanzo, ma anche altri erano accantonamenti che avevamo già anche l'anno scorso, che sono stati riconfermati, quindi non sono tutti accantonamenti nuovi, anzi molti c'erano già e sono stati o confermati con quell'importo o modificato l'importo. Quindi questi sono i ricavi delle alienazioni patrimoniali, della vendita del patrimonio, che il 10% deve essere vincolato per essere utilizzato in caso di estinzione anticipata di mutui. Poi ci chiedono di vincolare anche le entrate degli oneri di urbanizzazione, che sono 43.000 euro. In sostanza, questi, diciamo che questi 43.000 euro li possiamo poi equiparare poi all'avanzo investimenti, perché alla fine lo possiamo utilizzare per fare delle, per le manutenzioni. Poi abbiamo vincoli derivanti da trasferimenti, 448.000 euro. Sono trasferimenti che ci dà lo Stato, la Regione, per delle attività, delle opere, in nostro caso possono anche per il sisma, e la cui spesa non è stata impegnata, quindi non è stata conservata nel bilancio, e quindi li abbiamo vincolati per poter applicare questo avanzo nei bilanci degli anni futuri, o comunque anche nel bilancio 2021 stesso. Poi abbiamo derivanti da indebitamento 9.000 euro e vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.086.000 euro. Qui abbiamo dei vincoli che ha scelto l'ente di apporre, diversi, alcuni sono precauzionali, altri sono come gli 810.000 euro, sono l'IMU inagibile degli anni 2015-2016 che la Regione ci aveva chiesto di utilizzarli per interventi inerenti al sisma, quindi noi li abbiamo fermati lì. Poi abbiamo 580.000 euro perché noi abbiamo negli anni passati, anche l'anno scorso, sospeso il pagamento delle rate dei mutui cassa depositi prestiti quanto i terremotati, e negli anni futuri dovremo, e anche adesso stiamo comunque restituendo questo importo. Quindi se domani, quando non avremo più l'IMU immobili inagibili che ci dà un respiro, abbiamo questa, la necessità di pagare questo importo, abbiamo questo vincolo che ci può aiutare. Poi altri vincoli sono dati anche da interventi di parte investimenti, opere iscritte nel bilancio 2020, che poi non sono arrivati a un punto tale che si poteva conservare la spesa e quindi sono confluite nell'avanzo vincolato, poi già riapplicati anche al bilancio di previsione 2021, perché una parte di questi sono anche già applicati al bilancio 2021. Parte destinata agli investimenti, quello che vi ho detto prima, 79.000 euro, parte disponibile 1.297.000. A pagina 14 voi vi trovate, da pagina 14 fino a pagina 17, in dettaglio tutto l'avanzo, quindi se volete vedere e leggervi l'avanzo li trovate. L'avanzo è praticamente quello finale e l'ultima colonna, la penultima colonna, mentre l'ultima è quello che è già stato applicato al bilancio di previsione come avanzo presunto. Quindi qua c'è il dettaglio di tutto. Qua abbiamo un confronto con la pagina 18, un confronto con l'avanzo del 2019, più o meno siamo in linea, era quello del 2019, era 5.283, oggi abbiamo 5.355.000. Passiamo all'andamento delle entrate correnti. Le entrate correnti sono, titolo primo, che sono le entrate di natura tributaria, contributive e perequativa. Quindi qui, vabbè, dopo lo vediamo. Totale 5.053.000. Titolo secondo, trasferimenti correnti, 2.759.000. Le entrate extratributarie sono la gestione dei proventi e dei beni dell'ente in particolare, oppure anche canoni di concessione, utili di, nel nostro caso di AIMAG, dividendi nel nostro caso di AIMAG, sono entrate patrimoniali dell'ente in sostanza. Qua abbiamo una percentuale di quanto è l'entrata. Per esempio l'entrata tributaria perequativa sul totale delle entrate correnti vale il 56,78%. Trasferimenti correnti valgono il 31,01%. E le entrate extratributarie, la fetta più piccola, 12,21%. Ecco, da pagina 20 in poi, c'è una sezione dedicata al Covid. Effetti sulla gestione finanziaria, è il paragrafo 3.1.1. effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria della Covid, dove racconto un po' tutto quello che è successo nel bilancio dall'inizio, quindi dall'approvazione degli schemi che prevedevano un incremento dell'addizionale IRPEF di 233.000 euro, a quello che è stato poi l'approvazione dei bilanci in consiglio, l'approvazione del bilancio emendato, che non conteneva più questo aumento e quindi pertanto delle riduzioni in spesa, dei minori investimenti, per esempio minori trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine per 72.000 euro, maggiori entrate dallo Stato che al momento avevamo avuto delle notizie di 50.000 e minori investimenti per 110.000 euro, che poi nel corso dell'anno sono stati coperti da risorse nostre, questi 110.000 euro. E poi abbiamo anche ridotto, sono state effettuate delle riduzioni sull'IMU dei mobili messi a disposizione per il Covid, con una riduzione di gettito di 4.000 euro, già questo con il bilancio di previsione. Dopodiché sono iniziate anche delle variazioni sempre legate al Covid. La variazione prima è, diciamo, un po' che ha più avuto una valenza per l'ente, è stata quella del 29 maggio 2020, che ha istituito urgentemente il fondo di partenza per 145.000 euro. Questo è stato finanziato con la sospensione dei mutui, cassa depositi, il pagamento delle rate dei mutui 2020, cassa depositi e prestiti, ma utilizzando la norma SISMA che ce lo permetteva e ce lo permette anche ancora nel 2021, e poi anche con la sospensione di un mutuo della Banca Carige della quota capitale per 25.000 euro, secondo l'accordo fatto con perché ha partecipato all'accordo di ABI. Dopodiché abbiamo anche nel corso del 2020 ridotto le entrate, aumentato delle spese, abbiamo insomma variato il bilancio in funzione del Covid. Una variazione molto importante che è stata, diciamo, più finanziamento al momento è dell'ente, poi non credo si possa, diciamo, certificare questa spesa nel fondo Covid, comunque vediamo, perché la certificazione la faremo il 31 maggio se qualcosina riusciremo a mettere, ma questo qualche dubbio. In parte investimenti sono stati iscritti 240.000 euro per i lavori di adeguamento degli spazi interni della scuola primaria e secondaria di primo grado di 9 di Rovereto, 180.000 euro, di cui 140.000 risorse dell'ente e 40.000 finanziati dallo Stato con i fondi PONFERS. Poi altri 60.000 euro finanziati sempre dalle risorse dell'ente per interventi di installazione pergolati, giochi nei nidi e scuole per l'infanzia di Novi di Modena e Rovereto, finalizzate all'incremento delle attività outdoor necessarie per limitare la diffusione del Covid. Poi a pagina, quindi un po' la storia di quello che è successo quest'anno col Covid sul bilancio. Sempre a pagina 21 sono presenti da lì alcune tabelle dove sono stati riportati tutti i trasferimenti dello Stato o di altri, per il Covid. La prima tabellina sono i ristori in entrata. Ristori in entrata per un totale di 15.291, di cui quasi tutto COSAP, perché di questo solo c'è sia IMU che COSAP. IMU però è per il settore turistico, quindi al comune di Novi di Modena sono arrivati solo 739 euro, il resto sono trasferimenti compensativi COSAP. Poi abbiamo nella seconda tabellina quindi queste sono le minori entrate, i trasferimenti specifici per minori entrate. Quella sotto sono le maggiori cioè i trasferimenti per poter effettuare delle maggiori spese. Quindi sempre a pagina 21 abbiamo due tranche del Fondo di Solidarietà Alimentare per un totale di 120.000 euro. Contributo disinfestazione e sanificazione 16.000, contributo per centri estivi, eccetera, per un totale di 177.000 euro. Poi nella terza tabella ho inserito altri altri trasferimenti generici, cioè altri, diciamo, e di cui uno da Attersil per i rifiuti, che sarà poi da girare ad Aimag, e poi le donazioni, e poi l'Istituto Comprensivo Gasparini, che ci ha trasferito a sua volta contributo Covid per fare dei lavori e migliorare gli accessi dell'istituto scolastico per evitare assembramenti, è stato un cofinanziamento, diciamo, di una nostra spesa e il borso straordinario emergenza Covid. Poi sotto sono descritti un po' meglio. Sempre, siamo sempre all'interno dello stesso paragrafo, a pagina 24 c'è il fondo funzioni fondamentali. Quindi il fondo funzioni fondamentali, lo Stato ha previsto per i comuni 4 miliardi e 220 milioni. Il comune di Novi di Modena ha avuto 456 mila euro in più tranche, ma non importa, insomma, questo è il risultato finale. Questo importo va rendicontato. La rendicontazione è piuttosto complessa, è uscito il primo decreto il 3 novembre dove c'erano degli schemi, poi si è avuto notizia che sarebbe stato modificato. La rendicontazione è da fare entro il 31 maggio 2021, quindi non ha i tempi del bilancio consuntivo, però hanno comunque cercato di, diciamo, rendere un po' complessa la vita a chi doveva fare il bilancio consuntivo e a tutti i comuni, insomma, perché questa certificazione, ripeto, è una certificazione complessa perché bisogna certificare tutte le maggiori e minori entrate, tutte le maggiori spese Covid, tutte le minori spese Covid. È una certificazione pesante perché utilizza quello che era lo strumento del vecchio patto di stabilità sul MEF, chiamato pareggio di bilancio, con la firma del revisore, con la firma del sindaco e con la firma del responsabile finanziario. Problema che questa certificazione di quanto, in sostanza vogliono sapere, noi di questi 456 quanti ne abbiamo utilizzato. Però utilizza delle logiche un po' diverse da quelle che governano la gestione del bilancio di competenza e questo porterà a un disallineamento tra gli utilizzi disposti nel bilancio e quelli che risulteranno dal certificato. Perché per esempio loro, l'IRPEF, l'addizionale IRPEF noi la accertiamo per competenza, ma l'addizionale IRPEF noi incassiamo nell'anno circa, grosso modo, il 30% di quella dell'anno e il 70% di quella dell'anno precedente. È successo che il comune di Novi, ma tutti i comuni, perché poi queste informazioni il Ministero le ha, questi dati li ha e ci dà anche i numeri, i nostri numeri del Ministero, e praticamente quasi tutti i comuni non hanno avuto riduzioni di addizionale IRPEF come gettito di cassa nel 2020 e quindi poi nel 2020, diciamo, alla fine lasciamo tutto uguale, si ne riparla nel 2021. Quindi questo è già un modo diverso. Per esempio lì noi abbiamo avuto una riduzione, cioè complessivamente diciamo che sul gettito non abbiamo avuto una riduzione, ma noi abbiamo degli immobili che sono tornati agibili. Allora, riusciamo a inserirlo nella certificazione? Non riusciamo? È tutto molto complesso. Insomma. Comunque, questo per dirvi che questo, hanno creato quasi una seconda contabilità Covid con questa metodologia. Qui abbiamo la tabella, pagina 25, dove si dice cosa l'abbiamo al momento ipotizzato di utilizzare, ipotizzato però perché appunto è presto ancora, e quindi 46 mila euro erano già stati destinati all'Unione per il sociale e il trasporto, 139 assegnati ad AIMAG, cioè prenotati, diciamo, per la TARI di Perimpè, la TARI di AIMAG non ancora però approvato, quello del 2020, di cui 52.000 euro già a bilancio, e rimasti a bilancio, 86.000 euro nell'avanzo, quindi questi 86 fanno parte di quell'avanzo vincolato, quindi l'avanzo è più alto perché ha dentro anche tutte queste quote. una stima molto molto prudenziale di quello che potrebbe essere alla fine, quando si l'ultimo decreto della certificazione, poi è uscito il primo di aprile. Noi abbiamo provato gli schemi del bilancio in giunta il 26 marzo, tanto per dirvi. Quindi una stima molto prudenziale di almeno 45.000 euro, tenendo conto appunto delle minori entrate, eccetera. Pertanto un utilizzo provvisorio stimato del fondo di 231.000 euro. Quindi vincolato in avanzo per legge, nella parte vincolata per legge, 225.098,84 euro, che se questo conteggio fosse quello certificato, questo qui sarebbe l'importo da utilizzare sul 2021. Non sarà questo? Questo probabilmente, anzi da quello che dice Arconet con la FAC, comporterà la riapprovazione degli schemi del rendiconto quando, dopo che è stata fatta o nel mentre che viene fatta la certificazione, perché questo valore non sarà questo, può essere vicino ma non sarà questo sicuramente. Ecco, andiamo avanti. Qua abbiamo le nostre tipologie di entrata tributaria, l'IMU del 2020, che comprende qui anche il recupero evasione, quindi il totale, e comprende anche la TASI nel 2020, perché infatti se vedete abbiamo la TASI, che abbiamo l'IMU che vale 2.246.000, sono a pagina 26. La TASI passata da 52.000 euro a 6.000 euro, perché è rimasto solo, quasi solo il recupero evasione. Quindi se si considera anche il recupero evasione si è un meno 45.000. Poi però, per esempio, il recupero evasione sembra che non si possa mettere nella certificazione, insomma, anche questo, tanti elementi. Poi abbiamo queste tre poste qui, queste tre righe, che sono 716.000, 356.000 e 980.000, che è il fondo di solidarietà comunale, diviso nelle sue varie parti. 706 in totale, che dà 2.053. 716.000 che sono all'interno del fondo di solidarietà comunale sono il trasferimento compensativo che ci dà lo Stato per la TASI dell'abitazione principale. 356 è quello che viene trattenuto dell'IMU, IMU dei nostri contribuenti, che viene trattenuta e poi ce la ridanno nel fondo di solidarietà comunale. I 980.000 sono i veri trasferimenti, diciamo. Poi l'addizionale io alla fine l'abbiamo lasciato uguale, proprio perché non avendo rilevato differenze, poi valuteremo come gestire il residuo nel 2021. 696.000 euro, con anche dentro 67.000 euro di 68.000 euro circa di sopravvenienze. TOSAP 29.000 euro, più bassa dell'anno scorso, molto di più, l'anno scorso era 65.000, ma questo in parte anche non solo dovuto al Covid, ma dovuto anche al cambio di tassa. L'anno scorso era un'imposta, adesso l'entrata dal 2019 era ancora imposta, dal 2020 è un'entrata patrimoniale. E quando è stata cambiata e sono state introdotte anche delle agevolazioni ed è stata ridotta la tariffa. Quindi già pre-Covid diciamo che c'era una previsione più bassa di cosa. Quindi in realtà il meno 35 non è la perdita, non è tutta perdita per il Covid. Posta di pubblicità abbiamo perso qualcosa, ma noi abbiamo poco, abbiamo 17.000 euro, affissioni 2.000 euro e recupero, evasione, vecchia, tare, stare, quando era iscritto nel nostro bilancio, ma anche qui abbiamo perso, perché l'anno scorso eravamo 9.000 euro, adesso siamo arrivati a 1.000 euro. Riscossione coattiva che si era bloccata nel 2020. Qui abbiamo da pagina 27, se qualcuno è interessato a leggere la storia e tutto sull'IMU, sulle aliquote, eccetera. Ecco, pagina 29 abbiamo il gettito, questo è il gettito dell'IMU e TASI assieme, messa assieme perché a questo punto non è più confrontabile IMU da sole e TASI da sola. Quindi a consuntivo 2020 abbiamo 2.049, a consuntivo 2019 avevamo 2.041, quindi noi abbiamo più o meno 7.000 euro, però è molto importante tenere conto che rispetto alla previsione del 2020 iniziale, che non era stata, era stata ridotta solo di quei 4.000 euro di agevolazione Covid, noi abbiamo incassato meno 61.000 euro. Quindi la previsione ci dava valore, era stata fatta ipotizzando l'agibilità di questi, una parte di mobili che l'anno prima erano inagibili, e anche a un possibile aumento, visto che in questi anni si è lavorato molto sul recupero e evasione. Qui ci sono i 356.000 euro che non si vedono qui perché sono trattenuti dallo Stato e ce li ridanno all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale. Qui c'è a pagina 30, non ve la sto a leggere, ma è una lettura dell'IMU per dire, per far vedere un po' come è cambiata, le variazioni fatte per il Covid e effettivamente quello che è stata, secondo le nostre stime, la variazione effettiva di gettito. Poi la Tari, anche qui la Tari, come vi dicevo, abbiamo incassato meno per appunto, perché la riscossione coattiva si è bloccata. Il recupero evasione, anche qui per qualche mese siamo stati fermi, ma poi è stato insomma anche scelto di non procedere pesantemente con la riscossione coattiva, quindi con l'emissione di avvisi e tasi, e per il 2020 abbiamo 204.000 euro, che poi non è tanto più basso del 2019, che è 256.000 euro, però 52.000 euro in meno li avremmo, ma probabilmente questi non rientreranno. Qui sotto viene riportato anche il fondo credito di esigibilità che c'è a bilancio, perché questi sono entrate coperte da questo fondo, perché non tutte esigibili, esigibili, ma non tutte verranno pagate. A pagina 32 e 33 ci rimangono i residui e c'è un confronto dei residui che sono rimasti negli anni degli avvisi e bilancio, quindi nel 2000, la prima colonna è 2016, l'ultima è 2020, e quindi le violazioni, per esempio rispetto al 2017 che avevamo residui per 819.000, adesso a fine 2020 abbiamo residui per 349.000 euro. Quindi anche il fondo credito di esigibilità è calato e ci si è potuti permettere anche di tenerlo più alto rispetto al minimo di legge. Sono stati stralciati, uno dei motivi anche per cui è calato è che dall'esercizio 2018 a oggi, nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 sono stati stralciati dei crediti, perché la norma ci consente che gli avvisi più vecchi di 3 anni si possono stralciare dal bilancio finanziario, ma dobbiamo comunque tenere il bilancio economico. Nel 2020 abbiamo stralciato 190.000 euro di crediti, di cui 178.000 inerenti a TASI e Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto, sia perché è stata aumentata la percentuale di applicazione di un taglio non applicato anni precedenti, perché noi siamo enti terremotati, è stata aumentata dal 50 al 75%, sia perché con il riparto con i fabbisogni standard e la capacità praticamente noi ci perdiamo sempre. C'è una tabellina che si vede che Allora, questo è il Fondo di Solidarietà Comunale, a pagina 34, che cala di 72.000 euro rispetto al 2019, ed è quello 20.253. Sempre a pagina 34, se uno è interessato si può vedere nel dettaglio, questo dettaglio si trova anche sul sito del Ministero Pubblico e su Finanza Locale, come è composto il nostro Fondo di Solidarietà Comunale. Poi a fine della pagina 35 c'è quanto perde il nostro comune, quanto ha perso il nostro comune dal 2014 con il nuovo riparto basato sui fabbisogni standard e le capacità fiscali, e abbiamo perso 165.000 euro dal 2014. Addizionale IRPEF, ho già accennato prima, addizionale IRPEF abbiamo, è importante, ecco, la tabellina pagina 36 che ci dice quanto noi abbiamo incassato in competenza e residui, quindi la prima riga è l'accertato ed è 696.000 euro, scusate, qua c'è un refuso. Nel consuntivo 2020 doveva essere 696.960. Ho riportato l'assestato, che è questo, che era stato ridotto. Poi invece il consuntivo è rimasto più alto, come sopra vedete, che è 696.960. Però l'incassato è rimasto in sostanza identico rispetto al consuntivo 2019. Consuntivo 2019 incassato 636.000 euro, consuntivo 2020 incassato 635.000 euro. Poi abbiamo altre informazioni sull'addizionale, ma vado avanti. A pagina 37 abbiamo i dati dell'imposta di pubblicità e affissione che abbiamo già visto. Sono in totale 19.000 euro sul 2020 ed erano 21.000 euro e 6 sul 2019. A pagina 38 abbiamo la cosa, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Anche qui direi che posso andare, e se non che, ecco, lo Stato ha assegnato al Comune di Novi di Modena contributi per euro 15.252,02 per ristorare le minori entrate COSAP. Le minori entrate COSAP stimate, cioè stimate, conteggiate non rispetto al consuntivo 2019, ma rispetto al preventivo 2020, almeno questa differenza la facciamo noi, poi vediamo appunto con la certificazione se possiamo dare questo valore, è di 12.302,08, quindi in teoria noi abbiamo perso meno rispetto a ciò che lo Stato ci ha erogato. La differenza cautelativamente, perché anche qui non si capisce se da restituire o no, l'abbiamo accantonata sempre nell'avanzo, questo è un accantonamento tra i trasferimenti. E anche quello prima della Tari era tra i trasferimenti, non sono all'interno dell'accantonamento del fondo funzioni fondamentali, perché quello è inteso per risorse che andranno a finanziare il 2021. Questi invece sono ancora, questa è dubbia, non si sa se rimangono noi, l'altra invece era 2020. Pagina 40, abbiamo trasferimenti. Allora, andiamo subito a vedere totale trasferimenti 2020, 2.759.000. Trasferimenti 2019, 2.328.000 euro. Cosa sono questi trasferimenti? Abbiamo i trasferimenti che vengono dalle amministrazioni centrali. Per il Covid sono in totale 642.000 euro. Di cui 456 funzioni fondamentali, 185.000 specifici trasferimenti, sempre di parte corrente. IMU immobili inagibili, abbiamo già visto, 758.000 euro. Qui abbiamo a pagina 41 una tabellina che ci racconta come negli anni abbiamo gli importi che abbiamo incassato ogni anno per l'IMU inagibile. Rispetto al 2019 l'importo era 794.000 euro. Contributo contrasto all'evasione fiscale, praticamente è la collaborazione che ha l'ufficio tributi per le segnalazioni che invia l'agenzia delle entrate. Nel 2020 si è incassato 57.000 euro contro un 29.000 del 2019. Poi abbiamo altri trasferimenti correnti dalle amministrazioni centrali che sono per lo più dei trasferimenti compensativi che da anni sono nel nostro bilancio, cioè quando magari venivano tolte in modo definitivo delle imposte ai cittadini, i cittadini o le attività produttive, per alcune tipologie il Ministero ci dava dei trasferimenti compensativi, per esempio per contributo compensativo per operatori diretti, esenzione fabbricati rurali dal Ministero dell'Interno, 105.000 euro, e sono anni che abbiamo questi trasferimenti, alcuni anni, altri un po' meno, alcuni possono essere specifici dell'anno, però insomma per lo più sono trasferimenti che si ripetono negli anni. Contributi della Regione, consuntivo 2020 abbiamo trasferimenti dalla Regione per 803.000 euro contro il 997.000 del 2019, poi abbiamo anche dell'avanzo, sono trasferimenti degli anni passati che non sono stati utilizzati, in particolare quello dei traslochi, oppure dei introiti CAS, questi in realtà sono introiti CAS, no, scusate, qua però ho aggiunto anche, no va bene, 803.000 euro. Dopodiché altri trasferimenti della Regione, anche questi sono trasferimenti, alcuni abituali, cioè negli ultimi anni abituali, che sono i contributi per il superamento delle barriere architettoniche che la Regione eroga a noi, poi noi eroghiamo ai privati su domanda, che ci sono delle domande aperte. Poi l'anno scorso la Regione ha dato, sia nel 2019 che nel 2020, il contributo progetto promozione e animazione centri storici, a seguito della partecipazione nostra al bando. Poi altri trasferimenti, tipo come il contributo inquilini morosi colpevoli, viene trasferito ai servizi sociali in Unione. Altri trasferimenti da enti pubblici, qui sono a pagina 43. Lascio a voi, non li sto a leggere, sono degli importi un po' più bassi, sono a pagina 43-44. Titolo terzo, accertamenti 2020 1.086.000 euro, con una differenza in più, 41.000 euro in più rispetto al 2020. Il più però è dato da una posta straordinaria di 110.000 euro, che è praticamente i fitti di telefonia, canoni anticipati, con cui abbiamo incassato 110.000 euro. Questa è una posta straordinaria, ma è cioè una posta che viene comunque stata destinata agli investimenti. Quindi quando avete visto che c'erano più di 200.000 euro che la parte corrente dava agli investimenti, di questi 110 sono i fitti di telefonia, che sono stati destinati a finanziare gli impianti dell'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. Quindi senza questi saremmo a meno, in sostanza, non a più 41, ma a meno. Dividendi AIMAG nel 2020 326.000 euro contro i 315.000 del 2019, A pagina 46 racconta del fondo credito di disponibilità, ci sono diverse pagine per dimostrare, ecco, come dato che vi posso dare, che può essere interessante, che noi con 300, a pagina 47, con 379.000 euro di residui attivi conservati a bilancio, non quelli stralciati, ma quelli conservati, dal conteggio che poi si vince dalle tabelle sotto, avremmo dovuto accantonare 286.000 euro. Abbiamo accantonato di più 379.000 euro. perché poi questo fondo è sempre bene tenerlo e non liberarlo, tutto può sempre servire negli anni dopo. Comunque andiamo avanti, sempre qua nelle pagine ci sono tutti i conteggi per ogni tipologia di entrata, cioè della percentuale di insoluto in sostanza, che è calcolata su 5 anni. Qui racconta, tabella pagina 49, racconta la storia del fondo credito di disabilità. La lascio a voi. Interessante invece è questa tabella, interessante, forse nuova, ecco, è quella pagina 50 che dice che considerando gli stralci che sono stati fatti nei 3 anni, nell'esercizio consuntivo 2018, 2019, 2020 di crediti, aggiungendo anche, noi abbiamo in sostanza stralciato dal bilancio 529.000 euro. Se consideriamo anche l'FCDE che abbiamo a consuntivo, che poi comunque corrisponde anche ai nostri crediti, arriviamo a un totale crediti da incassare relativo a queste poste stralciate nel bilancio di 908.000 euro. Questa informazione è nel conto della contabilità economico-patrimoniale, poi l'ho riportata anche nella relazione qui perché può essere interessante. Spesa corrente, pagina 51. Spesa corrente, abbiamo impegni per 7.250.000 euro. Poi avremo anche l'FPU. Ecco, tabella, pagina 52, magari vi leggo questa tabella velocemente perché questa è un pochino più interessante. È la spesa corrente divisa per macro aggregato. Allora, redditi da lavoro dipendente, dove ci sono solo le retribuzioni e i contributi dei dipendenti, non c'è l'IRAP per esempio, ed è solo quello, sono solo i dipendenti ovviamente del comune. 878.000 euro nel 2020 contro 912 del 2019, meno 34.000. Imposte e tasse 116.000 nel 2020 contro 118 nel 2019, meno 2.000 euro. Acquisto di beni e servizi 1.646.000 nel 2020 contro 1.803 nel 2019, meno 156.000. Trasferimenti correnti 4.261.000 nel 2020 contro 4.031.000 nel 2019, più 230.000 euro. Interessi passivi 19.000 euro nel 2020 contro 65.000 nel 2019, meno 43.000. Questo è, lo vediamo poi dopo, perché non abbiamo pagato le rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Rimborsi e poste correttive delle entrate, siamo in linea, 46.000 nel 2020, 40 più o meno uguale nel 2019. Idem altre spese correnti, 93.000 nel 2020, 94.000 nel 2019. Complessivamente però siamo in linea, perché il 2020 è 7.063.001,26. Sto parlando di impegni, dopo magari vediamo anche gli FPD. Il 2019 è 7.069.725,83, meno 6.000 euro, meno 0,10, quindi dicevo prima, che però se togliamo il sisma in realtà avremo un incremento del 3,04. All'interno dei trasferimenti correnti abbiamo le spese per il sisma che calano di 190.000 euro e sono nel 2020 836.000 euro. Abbiamo i trasferimenti dell'Unione delle Terre d'Argine che sono 2.766.000 euro. Abbiamo un incremento delle spese legate al Covid che valgono più 227.000. Poi abbiamo, niente, qui vado avanti, spese per il sisma, li vediamo qua, la tabella, sempre la pagina 52, meno 190.000 euro. Pagina 53 abbiamo diverse, una sezione, la 3.6.1, che è una sezione tutta dedicata alla spesa del personale, settore risorse umane, spesa del personale. parte normativa e poi anche parte tabella, pagina 54, tabella di rispetto dei vincoli, una delle tabelle di rispetto dei vincoli, perché ce ne sono diversi, ce ne sono tre adesso, ne hanno aggiunti. Abbiamo per esempio la colonna rendiconto 2020, dove la spesa lorda comprensiva del ribaltamento dell'Unione, che per Novi vale 1.183.000 euro, è pari a 2.255. Poi la norma permette, in questo conteggio di limiti di spesa del personale, di togliere delle componenti, quindi si arriva a 1.971.000. Il confronto è con la media 2011-2013, che è 2.248.000. Altre tabelle, sempre del personale, pagina 54. Pagina 55 abbiamo la tabella del nuovo, della sostenibilità finanziaria a seconda della nuova normativa, articolo 33,2 di AIA 34/2019 di PCM 17 marzo 2020, che in sostanza confronta la spesa di personale con le entrate, con le entrate correnti al netto dell'FCDE. Poi abbiamo una tabellina dove si vede l'unità dipendenti in servizio di ruolo di personale a fine 2020, 22,73. Un'altra tabella, la 4, spesa di personale, della spesa di personale, che dice che solo per il comune di Novi il personale costa 972.000 euro. Scusate, prima vi avevo detto che là nei redditi non era compresa l'IRAP, ma non erano compresi neanche i comandi, perché i comandi stanno in un'altra macro aggregato. Qua invece c'è tutto, 972.000 euro. Pagina 56, prelievi del fondo di riserva. Ne abbiamo fatti 33 prelievi per un totale nel 2020 di 33.000 euro. Poi c'è una tabella con tutti i movimenti che sono stati fatti, prelievi e incrementi, sia sul 2020 che sul 2021-2022. Siamo partiti con un fondo di riserva, avevamo già fatto dei prelievi di esercizio provvisorio di 54.699,87, abbiamo chiuso con un fondo di riserva di 79.000 euro, che è confluito in avanzo, questo generato avanzo, avanzo libero questo. Utilizzo del risultato di amministrazione a pagina 57, è raccontato come è stato applicato il bilancio, con quali variazioni, con quali delibere o atti è stato applicato il bilancio di previsione e quale tipo di avanzo è stato applicato. Quindi se poi vi interessa, sì, ci sono le delibere dove si può andare a vedere cosa è stato fatto. Pagina rispetto dei limiti in materia di contenimento della spesa, sono stati eliminati la maggior parte dei vincoli, quindi questo fortunatamente rimangono le spese di rappresentanza, che è un allegato obbligatorio, che per noi sono 85 euro da mandare alla Corte dei Conti. Poi a pagina 59 abbiamo un'altra classificazione delle spese correnti, che è per missioni, che sono vi riepilogo quello che c'è scritto sotto, che è un riepilogo. Praticamente sono stati accorpati le tipologie di servizi e si è fatta una percentuale sul totale della spesa corrente dell'impegnato sempre. Quindi il 30,56 dell'impegnato corrente è destinato a interventi in campo dei servizi alla persona, sociali e istruzione. Il 6,14% è destinato a benessere e promozione della città, cultura, sport e tempo libero turismo. 15% spese sisma e Covid, scusate. Abbiamo anche il Covid adesso, il soccorso civile, abbiamo anche il Covid nella missione 11, soccorso civile, sono anche riportate le spese Covid, oltre a quelle del sisma. il 16,52% destinato al governo del territorio, ambiente, sicurezza, trasporti, edilizia, economia, 30,93% destinato alla gestione del patrimonio e servizi trasversali amministrativi istituzionali, organi istituzionali, segreteria generale, anagrafe, stato civile, finanze e tributi, patrimonio, ufficio tecnico, patrimonio personale, servizio informatico. Qui la parte dei servizi trasferiti all'Unione, noi abbiamo sempre solo lo sbilancio nel bilancio del nostro ente, quindi la differenza tra le entrate e le spese dell'Unione per quei servizi. 0,28 interessi per cento. Scusate un attimo, devo vedere un goccio d'acqua. Arriviamo agli investimenti, pagina 61. Qui è stato applicato avanzo agli investimenti per euro 1.032, 3.106 arrivano dall'FPV. A pagina 61 abbiamo diverse tabelle dove vengono rappresentate le risorse che finanziano gli investimenti. Questa è la prima, c'è un confronto tra quello che era la previsione e quello che è stato realizzato, ma forse quella più interessante è la tabella 48, pagina 62, dove vengono fatte delle percentuali, e delle percentuali delle varie tipologie di entrate. Per esempio, noi abbiamo certamente 2020 per... che derivano da contributi per 2.593.000 euro. Quello vale, incide sulle risorse complessive che finanziano gli investimenti per circa il 30%. L'anno scorso incidevano per il 25,84%. Quindi questa è un po' una lettura diversa, ci sono tutte le varie tipologie di entrata, quindi abbiamo le alienazioni, concessioni cimiteriali, diritti di superficie 56.000 euro, contributo di costruzione e sanzioni 207.000 euro nel 2020, 288.000 nel 2019, i rimborsi di lavori, dei contributi dello Stato 90.000, contributo dello Stato Covid 40.000, contributo regione per danni sisma 2.383.000, contributo ATIRSIR 80.000 euro. Poi abbiamo gli accertamenti che arrivano dall'anno precedente. Poi abbiamo avanzo, l'avanzo che abbiamo applicato, che abbiamo visto prima, che complessivamente abbiamo applicato 1.032.000 euro. L'avanzo applicato è sia avanzo disponibile 210.000 euro, avanzo investimenti 146, e avanzo vincolato 412 per gli interventi non sisma e 264 per gli interventi sisma. L'FPV di entrata e poi le risorse che dalla parte corrente arrivano per finanziare gli investimenti. Totale 362.000 euro, che sono 362.000 euro. Totale risorse 8.655.158,90. Parla di, vado avanti, oneri di urbanizzazione, li abbiamo già visti. Questa è la spesa per gli investimenti. Questa è una tabella, pagina 64, dove praticamente riporta un po' quello che gli investimenti negli anni. Quindi l'anno scorso gli investimenti comprensivi dell'FPV, vuol dire anche sia tutti quelli attivati e magari poi non finiti, non realizzati, realizzati in parte e comunque portati avanti negli anni successivi. Nel 2019 eravamo 5.776.761, nel 2020 8.070. Poi da pagina 65 vi trovate l'elenco di tutti gli investimenti, quello che era la colonna previsione, quindi quello che era stato scelto di mettere quando è stato approvato il bilancio di previsione, l'assestato, quindi il riporto finale a seguito di tutte le variazioni avvenute durante l'anno e con variazioni di bilancio, è il consuntivo reale che la colonna consuntivo 2020 impegnato è quello solo impegnato, che vuol dire quello finito in sostanza, realizzato nell'anno chiuso. Il consuntivo 2020 SPV sono, è la colonna che rappresenta gli interventi che sono stati attivati e che le risorse le abbiamo potute conservare a bilancio nel 2020, ma sono ancora in fase di realizzazione, o parziale o per una parte, diciamo. Totale consuntivo 2020 INPE più FPV, questa colonna mi dice gli interventi attivati nel 2020, quindi le risorse utilizzate nel 2020 che hanno attivato investimenti nel 2020. Abbiamo un'altra colonna residuale che dopo vi spiego cos'è, poi l'ultima, la penultima, e l'economia, ma non ci interessa di questa tabella. Questa tabella, se voi andate a pagina 68, trovate un totale parziale che racconta quali sono gli investimenti propri intesi no sisma, in sostanza, non finanziati dalla regione per il sisma, e sono, quindi possono essere comunque investimenti anche finanziati da contributi dello Stato, ecco, non necessariamente con risorse delle linee. Sono totale 1.373.000, di cui 697 impegnati, quindi rimasti sull'esercizio 2020, significa lavori fatti in sostanza, 675.000 lavori che a fine, al 31/12/2020, erano o parzialmente o totalmente in corso. Questo l'avevo detto anche alla commissione dell'anno precedente, non andiamo a fare un lavoro così fine da vedere se per un intervento cioè se non è stato fatto il SAL finale, non andiamo a dividere che 10.000 euro li abbiamo già eseguiti sul 2020, 30.000 no, e quindi 30.000 li portiamo avanti, 10.000 no. In sostanza, se non è arrivato, se è arrivati a SAL, si porta avanti tutta la cifra. Questo potrebbe significare che si porta avanti forse qualcosa in più, perché si è in grado di fare un lavoro così difficile. Poi cioè diventa complesso, insomma, non vale la pena in sostanza. Poi abbiamo la parte del sisma in giallo, che a pagina 69 ci dà il totale. Quindi nel 2020 abbiamo attivato interventi per la ricostruzione, i cui stanziamenti erano registrati nel 2020 per 2.471.000. Vi ricordo che le entrate del sisma sono registrate in più anni, quindi non solo nel 2020 erano registrate, alcune nel 2020, 2021 e 2022, quindi a volte vengono attivate anche già sugli altri anni, che però quando compare, perché qui ci fermiamo al 2020. Comunque, 2.471 attivati sul 2020, di cui 942.000 impegnati, quindi rimasti nel 2020, quindi effettuati, 1.529.000 portati avanti sul 2021, quindi in corso a fine, al 31/12/2020. Totali investimenti attivati nell'esercizio 3.845.000, di cui 1.640.000 impegnato, 2.204. A questi si vanno ad aggiungere anche quelli che i lavori che vengono dagli anni passati e che sono stati iscritti sul 2020, che sono questi che vediamo qui. 2.993.000 e 1.232.000, quindi totale 8.070.000. Poi abbiamo pagina 70, l'indebitamento, la gestione del debito. Qua si racconta che abbiamo sospeso il pagamento delle rate mutui cassa e quella del mutuo Banca Carige di 25.000 euro. Abbiamo l'evoluzione a pagina 71 dell'indebitamento, che a consuntivo 2020 è arrivato a 3.915.000 contro 4.600.000 del consuntivo 2019. La quota capitale, la quota interesse del mutui 2020 è pari a 704.000 euro contro 854 del consuntivo 2019. Il limite dell'indebitamento è pari allo 0,208%, quindi l'ente si può indebitare perché si può arrivare fino a un valore del 10%. Questi sono gli interessi dell'anno rapportati alle entrate di 3 anni prima, del 2018. Poi abbiamo a pagina 72 la gestione dei residui, che vi leggo solo il totale. Nel 2020 abbiamo residui attivi che provengono dagli anni passati da pari a 4.009.000 e residui passivi pari a 328.000. La differenza è che le entrate per lo più le conserviamo nel bilancio vecchio, nei residui. Le spese le portiamo quasi tutte avanti, soprattutto quelle degli investimenti, per quello che c'è anche sempre una discrepanza tra i residui attivi, che sono comunque sempre molto più alti dei residui passivi. Abbiamo altri residui attivi generati dalla competenza, quindi sono da aggiungere a quelli che vi ho detto prima. Totale residui attivi 4.737.000, totale residui passivi 1.684.000. I residui attivi sono per lo più legati alle opere per sisma. E questo spiega anche perché poi abbiamo degli importi accantonati a bilancio, perché si stanno concludendo delle rendicontazioni, potrebbe anche essere che la regione non sia in grado di riconoscere tutto quello che effettivamente è stato speso. Noi auspichiamo sempre di sì, ma la prudenza è meglio averla in questo caso. I residui passivi della competenza, non so, non ricordo se è 1.684.000 euro. Poi abbiamo l'analisi dei residui a pagina 73, non la leggo. Tempestività di pagamenti, non abbiamo problemi, qua c'è la storia, e siamo a meno 21 giorni anche sulla piattaforma crediti commerciali. Quindi vuol dire che in media noi paghiamo 21 giorni prima. Non abbiamo interessi attivi, quindi pagare prima non ci comporta problemi, ecco. Abbiamo a pagina 76 quello che è il pareggio di bilancio, ma non abbiamo problematiche, quindi vado avanti. Parametri di riscontro della situazione di deficit infrastrutturale, pagina 77, neanche un parametro è negativo, quindi siamo a posto in tutti. Qua, se vi interessa, c'è, questo è un altro anche allegato a sede bilancio, rendiconto. Qui c'è per ogni parametro la modalità di calcolo, a pagina 78. Poi a pagina 80 abbiamo gli enti, organismi strumentali e società partecipate, l'elenco con il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio, patrimonio netto, la percentuale di partecipazione. Sono tutti gli organismi in cui noi abbiamo una partecipazione. Poi i link ai nostri siti. Non abbiamo debiti fuori bilancio, non abbiamo derivati, abbiamo il patrimonio immobiliare sul sito, la gestione economico-patrimoniale viene rimandata in dopo ed è qui allegata, quindi a pagina 83, del PDF parte la nota integrativa della contabilità economico-patrimoniale. Qui non la sto a guardare, comunque se vi interessa ci sono anche delle tabelle di rappresentazione. Questa per esempio è quella che rappresenta quello che vi dicevo prima, pagina 102. L'FSC, Fondo di Svalutazione Crediti, che si chiama così in contabilità economico-patrimoniale, che è maggiore dell'FCD. Poi, come ultima sezione, abbiamo, sempre come appendice, tutta la parte consuntivo della rendicontazione degli indicatori, degli obiettivi dell'amministrazione. Quindi è stata fatta la rendicontazione consuntivo di quello che era stato inserito come target preventivo per ogni obiettivo operativo, strategico operativo e poi target, indicatore. È stata fatta lo stato di attuazione con l'UP a settembre e adesso abbiamo il dato consuntivo con le note sotto. Quindi nel caso, in alcuni dove ci sono delle particolarità, abbiamo la nota. Una cosa che non ho detto è che quest'anno abbiamo messo una parte anche...
Ti interrompo un attimo perché mi hanno avvisato che è arrivata Marina Rossi, volevo metterlo a verbale. Ti lascio continuare, scusami.
Non ha niente. Qui abbiamo è stata inserita questa volta, a differenza delle altre, una introduzione dell'aggiornamento degli obiettivi. Un'introduzione perché si è voluto spiegare l'importanza che ha avuto su di essi, l'influenza che ha avuto su di essi il Covid. Quindi questa è una parte, diciamo, un po' inedita, ma una premessa, diciamo, necessaria. Io direi che ho concluso. Così finisce la relazione, poi ci sono tanti altri allegati, ma questa, diciamo, che riporta un po' tutti gli elementi che poi si trovano anche negli altri allegati più tecnici o delle piccoli allegatini che sono meno rilevanti. È importante, se qualcuno la vuole vedere, sempre anche la relazione del revisore, dove dà una visione un po' più tecnica a volte, ma molti dati sintetici che possono, insomma, che possono essere interessanti. Io avrei concluso l'esposizione.
Lo dico per Marina, che è arrivato un pochino dopo, possiamo fare le domande se vogliamo, l'abbiamo deciso all'inizio, quindi se hai qualcosa da chiedere, chiedi tranquillamente, Marina.
Sì, grazie. Volevo chiedere una cosa sull'avanzo, se ho capito bene, che era spiegato all'inizio, appena sono entrata dopo, mi scuso per il ritardo. Di rifocalizzarmi quello libero che dovrebbe essere sempre 1,2 se non mi sbaglio, ok, perfetto. E poi avevo una domanda rispetto allo split quando c'erano tutte le specifiche del 1,2 milioni, non so più da sbagliare, ma vado più le guarderò perché ho visto che ne hai mandate, dove c'erano tutti i fondi anche.
Per il Covid?
No, non quello. Dove era splittato l'avanzo libero?
L'avanzo accantonato.
Ah, questi accantonamenti?
Sì, perché l'avanzo libero è libero. Disponibile quello è uno.
Volevo accantonamenti sono qui. Ah, scusi. Questo qua, 670. Volevo fare una domanda rispetto a questo fondo passività potenziale di ricostruzione sisma, cioè sono sempre quei fondi accantonati però che provengono dalla regione?
No, questo è un accantonamento che comunque viene anche costruito partendo dalle riduzioni che sono state fatte in questi anni dell'FCDE, quindi sono risorse che si liberano da un altro accantonamento. Quest'anno così, l'anno scorso se non ricordo male uguale, il primo anno dovrei verificare però. E sono altre risorse che vengono però accantonate proprio per tutti gli interventi del sisma già partiti, già attivati, dove i lavori sono in corso e non abbiamo ancora chiuso le rendicontazioni. E non abbiamo quindi ancora avuto degli incassi, dei saldi, non abbiamo avuto delle volte degli acconti parziali, a volte anche soprattutto i saldi, perché poi alla fine a noi quello che interessa è il saldo finale di un'opera. Quindi quando ci arriva il saldo finale di un'opera, noi sappiamo esattamente se ci viene riconosciuto tutto o se qualche parte può non essere, molto ci viene riconosciuto. Però, visto tutti gli interventi del sisma che sono partiti in questi anni, che sono degli importi molto importanti, si è scelto di accantonare una percentuale, che se non ricordo male questa dovrebbe essere intorno al 9%. Okay. E quindi è una scelta, una prudenza, ecco, scelta prudenziale.
E però non sono accantonati, cioè per scelta, sì, ok, mi hai già risposto. E stessa cosa, quindi tutti quegli altri accantonati, cioè anche tutti gli altri.
No, i 379.000 siamo obbligati, noi ne abbiamo messi di più, poteva metterne meno, ma quello è un obbligo. I 66, il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sì.
Fondo contenzioso, la Corte dei Conti lo vuole, e quindi dobbiamo farlo.
Sì. Quello lì dei 10.000.
Perdita partecipate, anche questo è prudenziale, sì. Però quest'anno ci è sembrato opportuno. Non è, cioè l'obbligo scatta l'anno dopo in cui la società ha una perdita. Quindi noi non abbiamo negli anni 2019 le perdite, però ci è sembrato opportuno attivarlo, perché poi i questionari della Corte sempre lo chiedono, l'avete, non l'avete, insomma è meglio averlo. E poi altri sono, diciamo, indennità di fine mandato del sindaco è obbligatoria, quando il nuovo contratto del personale è obbligatorio, gli altri no.
Ok, grazie.
Prego.
Invece il libero, scusa l'ultima domanda, quello libero rimane tale come gli altri anni, cioè che è quello lì, quello disponibile, scusa.
Sì. C'è una tabella di confronto dell'avanzo.
Sì, quella che vi fa, sì, che avrei detto che è più o meno come l'anno scorso.
Complessivamente, poi riparte un po' diverso, per esempio. L'anno scorso il libero era. Ah, ecco, scusate, mi sono dimenticata, cioè l'ho detto, ma non in modo molto chiaro. Il discorso del fondo funzioni fondamentali COVID crea un. Diciamo che fa sì che l'avanzo disponibile sia, tra virgolette, provvisorio. Perché? Perché io, cioè, l'ente ha vincolato per, come fondo funzioni fondamentali da portare sul 2000, cioè i trasferimenti dello Stato, che sono stati 456, si è, dai conteggi, si è valutato di tenere una parte sul 2020, e 225.000 di dire li vincoliamo l'avanzo e quindi li poi riapplicheremo sul 2021 per minori entrate 2021 e maggiori spese 2021, stimati 225.000, abbiamo vincolato 225.000. Se poi quando facciamo la certificazione in realtà dovevamo vincolare 260.000, bisogna togliere nell'avanzo disponibile. Quindi è la differenza degli altri anni, che quello è chiuso, definitivo, perché il rendiconto è finito. Purtroppo quest'anno abbiamo questa fattispecie, ecco, di dover probabilmente anche dover riapprovare questi allegati del consuntivo. Quindi al momento diciamo che non è detto che rimarrà quello, come potrebbe anche essere più alto, se è stato vincolato troppo, potrebbe aumentare, se è stato vincolato troppo si possono liberare risorse che possono confluire nuovamente nella parte disponibile.
Ok, grazie mille.
Prego.
Non so se ci sono altre domande dai partecipanti. Giorgio, niente? Se non ci sono domande,
se Roberto è disponibile, eventualmente mi riservo di farle delle domande tramite mail prima del consiglio, dopo che ho fatto i compiti.
Certo, Giorgia, nessun problema. Via pure.
Va bene, se non ci sono altre domande, andiamo avanti.
Sì, scusate, nel passare alla variazione di bilancio il documento che avete ricevuto riporta quarta variazione di bilancio. Nella convocazione c'era un refuso per cui avete visto e letto terza variazione, nel documento ricevuto è correttamente scritto che è la quarta variazione.
Allora, questa variazione, nella variazione si riporta, visto che la situazione dell'avanzo che abbiamo appena visto. L'avanzo appena visto del rendiconto avevamo già applicato col bilancio di previsione, come abbiamo visto anche prima, 590.000 euro. Qui applichiamo altro avanzo. Andiamo a vedere. Questa è la variazione totale, quindi la variazione di parte corrente è più 6.000 in entrata, più 6.000 in spesa nel 2021. Parte investimenti più 815.500 in entrata, lo stesso ovviamente in spesa. E poi dopo abbiamo degli altri importi scritti sull'esercizio 2022. Allora, vi leggo la variazione. Abbiamo iscritto in entrata e in spesa euro 6.000 euro per la redazione del PAESC. Questo è un contributo, abbiamo partecipato, fatto domanda a un bando della regione. Quindi la regione Emilia-Romagna ci dovrebbe finanziare la redazione del PAESC, piano di azione per il clima e l'energia sostenibile. E quindi l'abbiamo iscritto a bilancio di parte corrente. Il settore amministrazione risorse e sviluppo delle risorse umane ha rivisto la gestione dei propri capitoli di bilancio. Questa è un'attività che ha fatto, diciamo, su tutta l'Unione, quindi su tutti i comuni dell'Unione e l'Unione stessa. E gli importi che fino adesso stavano all'interno dei capitoli dei centri di costo, degli dipendenti, relativi al fondo risorse decentrate e PO, posizioni organizzative, sono stati riportati all'interno di capitoli unici. Quindi non sono più divisi nei vari centri di costo, ma riportati in unici capitoli. Questo per riuscire ad avere sul bilancio un dato certo riguardo quello che è appunto il fondo delle risorse decentrate nel momento in cui vengono approvate le delibere, e anche per un, diciamo, un miglior utilizzo appunto della, anche da parte del settore risorse umane, dei capitoli di bilancio. In sostanza, nei capitoli di bilancio dove ci sono i singoli dipendenti rimane lo stipendio tabellare, tutto il resto è portato fuori. Prima una parte era dentro, quella che veniva pagata tutti i mesi, e quella che invece veniva pagata solo una volta all'anno, tipo gli incentivi, era fuori. Adesso ce li abbiamo portati tutti fuori in capitoli, tre capitoli unici. Parte investimenti, abbiamo applicato avanzo per 35.500 euro, che sono avanzo vincolato per legge e oneri di urbanizzazione 20.500 euro, avanzo investimenti 15.000. Iscriviamo un intervento importante che è per, questa entrata in realtà, di pari a 2.600.000, di cui 780.000 sul 2021 e 1.820.000 sul 2022, perché si intende partecipare a un bando, a una richiesta di contributo statale previsto dalla legge del bilancio del 2020, e per destinato agli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuola d'infanzia, e noi l'ente pensa di utilizzarlo per un intervento appunto importante di 2006 di riqualificazione della scuola d'infanzia Sorelle Agazzi di Quindi ovviamente in spesa vediamo riscritto lo stesso intervento che fa con gli stessi importi che abbiamo visto prima nell'entrata. Poi sono integrata la spesa per la manutenzione straordinaria del verde per 20.500 euro, e sono integrate le spese per incarichi tecnici per 15.000 euro. Questo è in sostanza la variazione. Vengono rispettati i saldi di cassa e poi, ecco, no, un'altra cosa, in questa variazione viene anche aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici, viene aggiornato quindi all'interno della nota di aggiornamento del DUP. L'aggiornamento che viene fatto è quello sia di scrivere 2,6 milioni del nuovo investimento, sia quello di rimodulare l'intervento di ristrutturazione e efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione degli stabilimenti. In sostanza l'importo che a bilancio rimane lo stesso, perché i soldi destinati a questi lavori rimangono gli stessi. Il progetto vengono suddivisi, viene praticamente con il contributo dello Stato che prima era dentro di 90.000, viene portato fuori e gestito con un progetto a parte perché ha dei tempi diversi e bisogna, insomma, velocizzarlo rispetto al resto, che comunque sarà attivato più presto. Si deve anche modificare sempre la nota di aggiornamento al DUP, inserendo il nuovo la nuova l'integrazione di spesa di incarichi di 15.000, quindi questi sono tutti gli incarichi che sono all'interno della nota di aggiornamento del DUP. Qua non sono presenti gli incarichi di progettazione o comunque incarichi tecnici all'interno dei progetti, poi ci sono solo gli incarichi anche tecnici, ma che sono a sé stanti, quindi non già definiti per un determinato progetto e non già all'interno di un progetto. Questa è la variazione. Finito.
Oh, mi sembra che domande non ce ne siano, quindi possiamo pure.
Sì, dico solo una banalità, chiaramente l'investimento è fatto a fronte di una richiesta di partecipazione a un bando, quindi chiaramente sarà eseguito qualora il bando ci dia risposta positiva, quindi per questo sarà definito quando avremo una risposta. Nel frattempo però deve essere inserito in tutte le parti del bilancio. Quindi se non avete domande, io intanto ne approfitto e vi saluto e passo la parola a Riccardo.
A questo punto sono le 19.50 e dichiaro conclusa la commissione.